3 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20, il viaggio di Trump in Medio Oriente. Grandissimi affari fino a questo momento, vedremo la politica. Posto che gli affari sono politica, naturalmente domani da Doha Trump annuncia una dichiarazione che definisce importante. Lui è bravissimo naturalmente a creare l'attesa sulle sue azioni. Di cosa parlerà? Probabilmente di Gaza. Che cosa dirà? Naturalmente è il punto di domanda, mentre i rapporti tra Trump e Netanyahu, il premier israeliano, sono ai minimi in questo momento. L'ala più radicale del governo israeliano e dell'opinione pubblica israeliana si sentono traditi dal presidente degli Stati Uniti, che fa affari con i paesi arabi, in cambio temono di aperture nei confronti della Palestina, se non proprio il riconoscimento, che sarebbe veramente importante, ma quantomeno in relazione al piano di ricostruzione di Gaza. Tutto questo naturalmente mentre Netanyahu oggi ha ribadito a breve l'occupazione militare di Gaza. Allora partirei proprio da qui con il nostro primo ospite, che è Davide Lerner. Buonasera Lerner.
Buonasera, grazie dell'invito.
Io dicevo, poi mi confermi se è proprio così, insomma, che i rapporti, soprattutto da Tel Aviv, nei confronti di Trump sono molto tesi in questo momento.
Ma io parlerei di un disaccoppiamento parziale della politica medio orientale di Stati Uniti e Israele, non ancora di una divergenza aperta. Quello che è sicuro è che se da una parte Netanyahu è interessato a portare avanti questa guerra infinita il più possibile per tenere insieme la sua coalizione di governo, i cui componenti di estrema destra vogliono appunto il conflitto senza fine, dall'altra parte invece Trump ha bisogno di ottenere tregue, accordi di pace, che sia in Ucraina, in Medio Oriente, per far vedere che la sua leadership sul piano mondiale pesa. E quindi questa divergenza a poco sta venendo fuori.
Domani l'annuncio di Trump, naturalmente non possiamo immaginare con certezza che cosa dirà. Se il tema fosse la ricostruzione con un avvicinamento, un avallo, un via libera di Trump al piano dei paesi arabi, come verrebbe accolta una cosa del genere?
Beh, come dicevo, come sappiamo, Netanyahu ha annunciato un'imminente nuova offensiva, carri di Gedeone, l'avrebbe chiamata questa volta, su Gaza, e si dice contrario a un accordo nel quale i 58 ostaggi che rimangono nella striscia venissero rilasciati in cambio della fine delle ostilità ed un ritiro israeliano da Gaza, che sono le condizioni di Hamas praticamente dall'inizio della guerra. Ha digerito male il rilascio di Edan Alexander, il soldato israelo-americano rilasciato appunto ieri in seguito a contatti diretti fra gli Stati Uniti e Hamas, che sembrano aver bypassato gli israeliani, al punto che un ministro fedelissimo di Netanyahu, David Amsalem, ha addirittura definito improprio il suo rilascio. Pensate quanto paradossale sia che il ministro di un governo il cui cittadino è nelle mani di un'organizzazione armata per 584 giorni, adesso non mi ricordo esattamente, arrivi a usare parole di questo tipo, perché appunto il timore è essere tagliati fuori.
Naturalmente questo non impedirà a Netanyahu di perseguire i propri piani.
No, è difficile, anche se ovviamente la Casa Bianca e gli Stati Uniti rimangono un alleato imprescindibile per Israele anche su altri piani. Penso ai negoziati in corso fra gli Stati Uniti e l'Iran sul programma nucleare, contro i quali Netanyahu si è più volte espresso. Penso anche agli accordi con l'Arabia Saudita. Oggi leggiamo di 142 miliardi in un accordo sulle armi, ma Israele avrebbe potuto aspirare a ottenere un riconoscimento dalla petromonarchia che si accodasse ai cosiddetti accordi di Abramo, mentre al momento sembra essere lasciato fuori. Ecco, sono tanti i piani sui quali Israele ha bisogno degli Stati Uniti e quindi anche su Gaza in qualche modo deve cercare di tenere conto della volontà di Trump.
Lei infatti citava gli affari con l'Arabia Saudita, poi li vedremo più nel dettaglio, ma anche la politica di tutto il Medio Oriente. E insomma, sull'Iran, Trump ha preso una posizione diversa da quella del governo israeliano, scontentando Netanyahu. Su Gaza ne stiamo parlando. Poi c'è la questione dello Yemen sugli Houthi. La settimana scorsa abbiamo visto la divergenza emergere. Allora, qui si tratta di strategia, a suo parere, che va in due direzioni diverse, o è una dialettica che si potrà ricomporre?
Bah, l'alleanza fra Stati Uniti e Israele è strutturale, quindi è difficile attendersi una divergenza eccessiva, ma sicuramente, come dicevo prima, l'interesse di Trump è quello di trovare delle ricomposizioni a Gaza, come con l'Iran, creare una situazione in cui possa fare gli interessi americani dal punto di vista economico e finanziario e forse in una qualche misura anche quelli personali senza avere intralci geopolitici, mentre dall'altra parte l'interesse di fondo è quello di tirare a campare il più a lungo possibile per poter contrastare i processi per corruzione dalla posizione di forza di primo ministro, mantenendo in vita l'attuale coalizione di governo. Nel caso dei ministri estremisti, promuove ulteriore morte, distruzione e espulsione dalla striscia di Gaza. Quindi c'è, diciamo, una divergenza di fondo e non credo che i rapporti personali fra i due politici siano appunto abbastanza forti da superarla.
Da un lato c'è una relazione storica e saldissima, come lei ricorda, tra Stati Uniti e Israele. Un conto però sono gli stati, un conto sono le istituzioni e un conto sono le persone. Questo legame così forte non impedisce di immaginare un futuro di Israele senza Netanyahu, che tutto sommato non dispiaccia poi troppo alla Casa Bianca.
Bah, ricordiamo che Netanyahu ha fatto dei suoi trascorsi americani uno dei punti di maggiore forza della sua carriera politica. Da bambino è cresciuto e ha studiato negli Stati Uniti, poi negli anni 80 come diplomatico israeliano presso le Nazioni Unite ha creato la sua fama di abile oratore, difensore di Israele nell'arena pubblica e poi dalla sua capacità appunto di navigare le complesse politiche del Congresso, sfidando, ricordiamo, nel 2015 Obama proprio sulla questione iraniana, tenendo un discorso di fatto contro di lui a Washington, ha appunto fatto di questo la sua forza politica. E nel primo mandato di Trump, ricordiamo, con il riconoscimento di Golan come israeliano, di Gerusalemme come capitale, aveva incassato, ma alla fine c'era stato un dissidio con Trump che addirittura in una citazione raccolta da un giornalista israeliano disse se ne va da quel paese quando aveva velocemente diciamo scaricato l'allora ex presidente Trump per accogliere l'avvento di Biden. Insomma, i due sembrano andare di amore d'accordo quando c'è un interesse comune, ma insomma ci vuole poco a far sì che le cose cambino. Il fatto che Trump abbia fatto un viaggio in Medio Oriente passando per diversi stati, sembra addirittura che incontri il leader della Siria nei prossimi giorni, saltando però Israele, è sicuramente anche questo un segnale di una relativa freddezza in questa fase.
Ecco, a proposito, per chiudere il quadro, c'è anche l'annuncio di Trump. Naturalmente, essendo Trump, noi prendiamo atto delle parole, poi vediamo i fatti, però l'annuncio della volontà di togliere le sanzioni alla Siria. Questa è un'altra cosa che non farà piacere a Israele.
Ma anche lì dipende dalla misura in cui Israele come fattore, come elemento venga considerato. Se togliere le sanzioni alla Siria fosse un modo per costringere il regime siriano o regime o insomma governo ad andare nella direzione di una di un ricomponimento, di un riconoscimento diplomatico di Israele, sarebbe sicuramente una cosa vantaggiosa, per quanto sappiamo che non è attraverso questo tipo di accordi che si supera l'ostilità della popolazione. Gli accordi di Abramo con Sudan, Bahrain, Emirati Arabi e Marocco sono accordi delle leadership politiche che dettati nel settembre 2020 da accordi transnazionali, cioè di transazione fra questi paesi e gli Stati Uniti, che in cambio concedevano. Questo non vuol dire che Israele in questi paesi sia popolare, quindi lasciano un po' il tempo che trovano, ma comunque se queste, diciamo, queste aperture americane verso il nuovo regime di Damasco dopo la caduta di Assad tenessero conto di Israele, Israele potrebbe beneficiarne, e quindi anche su questo Netanyahu dovrebbe avere tutto l'interesse ad assecondare Trump anche sulla questione di Gaza. Ma la cosa più importante per lui in questo momento, come dall'inizio della guerra, sembra essere quella di rimanere al governo, e per rimanere al governo, visti i numeri della coalizione, vista la forza della componente estremista al suo interno, serve continuare la guerra.
Grazie Davide Lerner per essere stato con noi. Ricordiamo il suo ultimo libro, Il Sentiero dei Dieci, una storia tra Israele e Gaza. L'editore è PM. Una buona serata a Davide Lerner.
Arrivederci.
Abbiamo detto in premessa, aspettiamo di ascoltare Trump domani per capire che cosa ci sarà davvero in questo annuncio che lui sta facendo crescere dal punto di vista della attesa. Ci vuole la sfera di cristallo? No, ci vuole chi gli Stati Uniti li conosce. Buonasera Matteo Muzio, giornalista del Foglio, esperto di Stati Uniti. Ciao Matteo.
Buonasera a voi.
Allora, c'è chi dice il tema è il riconoscimento della Palestina, magari questo lo possiamo un po' escludere?
Non lo escluderei del tutto, perché qualche retroscena che ho visto pubblicato nei giorni scorsi lo dava come una possibilità per via del fatto che Trump si senta manipolato da Netanyahu, che, come sembra evidente a chiunque osservi la situazione a Gaza, non vuole assolutamente una soluzione del conflitto che non sia l'annessione militare totale e la deportazione della popolazione palestinese. Quindi potrebbe azzardare una mossa che nemmeno le amministrazioni democratiche hanno mai osato, e che però non sappiamo bene in cosa si risolverebbe, se comporterebbe qualcosa nei confronti del rapporto con Israele oppure no. Però con Trump non me la sento di escludere a prioristicamente, data le sorprese a cui ci ha abituato.
Ricordiamo che stiamo parlando dell'uomo, il presidente degli Stati Uniti, che di recente, quanto tempo è passato, qualche mese, un paio di mesi, pubblicò sugli account ufficiali della Casa Bianca quel video realizzato con l'intelligenza artificiale, dove lui e Netanyahu festeggiavano su una Gaza completamente trasformata in un gigantesco resort turistico. Che cosa è cambiato nel frattempo?
Nel frattempo, lì all'epoca sembrava che ci fosse una soluzione mediata dagli Stati Uniti, magari con un governo transitorio mediato dagli Stati Uniti sul modello di quello che è stato fatto in Iraq dopo l'abbattimento del regime di Saddam Hussein nel 2003, un modello non particolarmente vincente né esaltante, ma quantomeno qualcosa di diverso da quella che adesso sembra invece un'annessione brutale fatta da un governo che, come quello di Netanyahu, che viene spinto dall'ala di estrema destra, un'ala che in passato altri politici del Likud, compreso Ariel Sharon, ritenevano troppo estremista. Quindi, secondo me, è cambiato questo, che l'ala estrema ha preso il totale controllo e anche nell'amministrazione americana qualcuno comincia a chiedersi se il sostegno incondizionato a qualsiasi mossa faccia Netanyahu forse sia un po' troppo, perché anche in questo caso, come nel caso della volontà di Putin in Ucraina, abbiamo a che fare con un'annessione che non avrebbe alcuna base di legalità, quindi qualcosa di ben difficilmente difendibili. Non che a Trump interessi molto la legalità internazionale, però in questo caso verrebbe meno la sua nomina di persona che fa finire le guerre. Qui le guerre non finirebbero, anzi si rinfocolerebbe, come dice qualche ministro israeliano. Addirittura il prossimo passo potrebbe essere un'ipotesi ancora più sciagurata, come un'annessione della Cisgiordania.
Di contro, l'amministrazione statunitense che tu citavi, comunque lo vedevamo anche con il precedente ospite, insomma, è profondamente innervata di rapporti più che solidi con Israele. Rimane il punto di riferimento in tutto il Medio Oriente e uno dei principali alleati mondiali.
Certo, questo è il rapporto storico della destra americana con quella israeliana. Non è chiaro cosa succederebbe, perché
Ha un rapporto che
ricordiamo
ha,
quello che ci
ricordiamolo,
ascolta.
motivi politici, ma anche motivi di tipo diverso, no? Pensiamo ai legami, religiosi, tra virgolette, tra
Sì,
le due sponde.
diciamo che la difesa della cosiddetta civiltà giudaico-cristiana è uno degli slogan preferiti della destra americana, almeno fin dagli anni Ottanta. Quindi l'inclusione del termine giudaico presuppone una stretta alleanza con Israele, che nel complesso panorama delle chiese evangeliche avrebbe anche un ruolo, e qui però si entra in un terreno che per chi ci ascolta può apparire ancora più improbabile da sentire nel 2025, che potrebbe provocare un conflitto che alla fine del quale ci sarebbe la seconda venuta di Gesù Cristo. Però qui parliamo proprio di qualcosa che ci sembra estremo, ma qualcuno di molto influente nell'amministrazione attuale americana, ma anche quelle repubblicane del passato, crede profondamente.
A chi ti
Però
riferisci quando pensi all'amministrazione americana, statunitense?
In passato avevamo la prima amministrazione di Trump, il suo vice Mike Pence, che aveva questa visione abbastanza evangelica, ma anche un ascoltato, per quanto non abbia cariche ufficiali, consigliere dell'attuale amministrazione, Steve Bannon, si definisce un cristiano sionista. Quindi l'attuale ambasciatore in Israele, Mike Huckabee, ex governatore dell'Arkansas, sostiene che appunto il diritto di Israele a occupare quelle terre deriva dalla Bibbia. Quindi insomma abbiamo qualcuno che magari non di primissimo piano, ma che ha una posizione molto precisa, ed è una posizione, diciamo, vicina alla destra del governo Netanyahu. Quindi un legame piuttosto stretto da questo punto di vista, che qualora venisse scosso da un'iniziativa estemporanea di Trump, non so come si reagirebbe. Però abbiamo visto come su un altro tema, quello dei dazi, i sostenitori fino a qualche anno prima del libero scambio, del libero mercato, si siano convertiti all'istante alle tariffe, ai dazi e alla protezione della manifattura statunitense.
Forse in
Quindi
questo
anche in questo
caso
caso
è un po'
è
più
più difficile,
complicato.
senz'altro,
Grazie.
senz'altro più difficile.
Grazie Matteo
Grazie a
Muzio
voi.
per essere stato con noi. E poi ci sono gli affari, che è il tema da cui siamo partiti. Ne parliamo con Luigi Toninelli dell'ISPI. Buonasera Toninelli. Spero che mi senta.
Io la sento bene, sì.
Eccola,
lei mi sente
qua.
Bene?
Sì, all'inizio ho saltato, ma adesso è ritornato, ma è una questione di mixer, non di altro. Toninelli, 600 miliardi di investimenti annunciati dall'Arabia Saudita, solo dall'Arabia Saudita negli Stati Uniti, in cambio di tutti gli affari di cui si è discusso oggi. Pensiamo soltanto a quegli altri 142 miliardi di euro che solo l'Arabia Saudita spenderà in armi statunitensi. E beh, è una bella boccata d'ossigeno per un Trump in difficoltà a livello mondiale, con quello che fino ad oggi è il fallimento della sua offensiva sui dazi.
No, sicuramente è una bella boccata d'ossigeno per Trump, è sicuramente un pacchetto di investimenti che di una grandezza smisurata, e che ci rende atto di una cosa che appare sempre più evidente, che tutte le strade in questo periodo storico sembrano passare dal Golfo. Passano dal Golfo gli affari economici, come ha detto benissimo lei, ma passano dal Golfo anche la competizione USA-Cina, con gli Stati Uniti che cercano in qualche modo di flirtare con le monarchie del Golfo, che a loro volta però flirtano con la Cina, e quindi in qualche modo c'è una diversificazione da parte delle monarchie del Golfo, e gli Stati Uniti cercano di tenerseli stretti. Ma ricordiamoci, gli attori del Golfo sono particolarmente importanti anche per il ruolo di mediatori che stanno giocando in questa fase storica. A partire da qualche anno addietro, quando ci fu la mediazione qatarina tra Stati Uniti e Afghanistan, ma più recentemente ricordiamoci ciò che sta avvenendo in Oman tra Stati Uniti e Iran sul nucleare iraniano, o ancora i colloqui che ci sono stati in Arabia Saudita con la Russia. Quindi c'è anche questo fattore di mediazione, e c'è anche, che passa sempre dal Golfo, la stabilizzazione della regione, perché anche, e qui ci possiamo collegare al fatto che Trump abbia incontrato il presidente siriano, gli investimenti del Golfo saranno estremamente importanti per stabilizzare paesi come Libano e Siria, e per la ricostruzione di questi paesi.
È un ritorno sotto mentite spoglie degli accordi di Abramo, che furono spinti e ideati proprio dal primo Trump.
Esatto, c'è anche questa dinamica, la volontà da parte dell'amministrazione Trump di ampliare gli accordi di Abramo, e quindi cercare di favorire una normalizzazione di Israele con gli altri attori della regione. Beh, su questo però dobbiamo sottolineare sempre quello che è l'elefante nella stanza, che è la nascita di uno Stato palestinese. Molti di questi attori, che Qatar, ma anche Arabia Saudita, sembra che non siano disposti più ad accettare una normalizzazione con Israele al ribasso, e che non preveda la nascita di uno Stato palestinese. Per questo è anche importante il fatto che nelle scorse ore, negli scorsi giorni, si sia negoziato direttamente fra Stati Uniti e Hamas per la liberazione anche di un ostaggio, appunto, statunitense, che implica in qualche modo la volontà da parte dell'amministrazione Trump di stabilizzare la regione e di arrivare a una soluzione dei svariati problemi che ci sono all'interno della regione. Ovviamente è una missione complicata, probabilmente quasi impossibile da raggiungere, ma l'amministrazione Trump ci sta provando.
Ritorniamo quindi al tema di che cosa potrebbe dire domani Donald Trump in questo suo viaggio nei paesi del Golfo, se il riconoscimento dello Stato palestinese appare la ipotesi più remota, potrebbe convergere sul piano di ricostruzione dei paesi arabi di Gaza, che naturalmente prevede che i palestinesi non siano deportati dalla loro terra.
Sì, questa è un'altra delle diciamo sparate massimaliste che abbiamo visto fare da Trump nel corso degli ultimi mesi, che riflette quello che è l'approccio che sta adottando Trump su vari dossier, ovvero alzare il livello della tensione per negoziare poi in uno stato di forza nei confronti degli altri attori. Quindi sicuramente io non mi aspetto che, al di là del che poi Trump voglia andare fino in fondo su questa riviera del Medio Oriente all'interno della striscia di Gaza, ma quello che voleva fare era sollecitare una risposta da parte degli attori arabi e degli attori arabi del Golfo, soprattutto per la risoluzione di quello che può essere il futuro della striscia. Quindi potrebbe già nelle prossime ore adeguarsi al piano proposto dai paesi arabi, o potrebbe cercare ancora di mandare avanti la sua linea dura, ma alla fine prima o poi dovrà cedere e probabilmente il piano sarà quello avanzato dai paesi arabi.
Grazie Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI, una buona serata.
Grazie a voi.
La buona serata l'auguro a tutte e tutti voi, perché sono le 20 e 28 minuti e il nostro tempo questa sera è finito. Vi ricordo che l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 20. Rimanete con noi se volete con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.